nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Applicabile tanto alla rete neurale quanto a un computer elettronico, il modello presentato da McCulloch e Pitts assumeva la forma di riduzionismo, sia organico sia meccanicistico, dove l'evento psichico, l'esperienza associata all'attività neuronale, non è altro che un epifenomeno e occupa una posizione marginale. L'approccio di McCulloch non aveva molto in comune con le contemporanee tendenze delle scuole di psicologia e psichiatria. L'attenzione che riservava al pensiero e alla mente era irrilevante da un punto di vista comportamentista. L'enfasi posta sulla logica preposizionale e sulla fisiologia era di scarso interesse per gli psicanalisti. Il disinteresse per il processo dello sviluppo individuale, dall'infanzia all'età adulta, lo escludeva dal campo di indagine della psicologia evolutiva. Il riduzionismo atomistico sembrava in contrasto con le premesse implicite nella psicologia della Gestalt e il fatto di privilegiare il meccanismo sull'esperienza soggettiva lo poneva in disaccordo con i fenomenologi. Nel caso di Wiener, anche lui predicava nel deserto. McCulloch, come formazione, era un filosofo. All'inizio si era interessato
al problema di come sia mai potuta nascere una cosa come la matematica e che genere di oggetto essa fosse.
Poi, gradualmente,
scivolai verso la psicologia e di lì, dato che non riuscivo a trovare variabili significative, mi sentii spinto verso la neurofisiologia.
La domanda che si pose e che lo seguì per il resto della sua avventura scientifica era: che cos'è un numero che un uomo possa conoscere? E che cos'è un uomo che può dire di conoscere un numero? ma per darsi una risposta all'inizio si rivolse all'animale, allorché negli anni 30 prese come oggetto, vittima delle sue ricerche alla Medical School dell'Università di Yale, gli scimpanzé. Come dice Steve Hines,
McCulloch studiò in particolare la corteccia cerebrale, quella materia grigia che forma lo strato più esterno degli emisferi cerebrali e che svolge un ruolo centrale di connessione con le funzioni mentali più raffinate e complesse. Nell'esperimento divenuto oramai classico, McCulloch e i suoi collaboratori, attivando una specifica regione della corteccia cerebrale con una scarica elettrica o un'applicazione di stricnina, facevano viaggiare un impulso elettrico da una cellula nervosa o da un gruppo di cellule nervose all'altro, secondo un percorso caratteristico del particolare punto stimolato. L'espansione dello stimolo era registrata attraverso una serie di elettrodi posti in vari punti sulla superficie della corteccia cerebrale. Scopo di questo e di altri esperimenti era quello di disegnare una mappa dei tracciati funzionali della corteccia, le strade attraverso le quali gli impulsi viaggiano nel cervello.
McCulloch stabilì una corrispondenza formale tra la logica, che si basa su proposizioni vere o false, e il funzionamento dei neuroni, che possono essere accesi o spenti. Inoltre, nella corteccia cerebrale, questi sono collegati tra loro in modo che l'eccitazione di uno porta all'eccitazione a catena degli altri, analogamente alle proposizioni logiche, dove la verità di una implica la verità della successiva. Di qui, oltre alla possibilità di
considerare le reti neurali come funzionalmente equivalenti a una macchina tuttofare o a un computer capace di ragionamento logico,
si sarebbe potuto,
attraverso l'uso combinato di una rigorosa logica formale e di accurati esperimenti neurofisiologici, capire scientificamente in che modo noi conosciamo i numeri e altre cose.
Warren McCulloch, come molti altri templari della cibernetica, non deve essere visto con lo stereotipo del
meccanicista freddo e coercitivo, ossessionato dal potere e dall'efficienza.
Persona generosa che amava lavorare con gli altri, era al tempo stesso uno spirito individualista e anticonformista, fuori dagli schemi di pensiero dominanti negli anni 30 e 40.
Anche Clerk Maxwell, interessato solo a capire la relazione tra pensiero e moto molecolare del cervello, liquidò i suoi dubbi con la famosa frase: «Ma la strada che vi conduce non passa forse per il profondo antro del metafisico, coperta dalle ossa dei precedenti esploratori e detestata da ogni uomo di scienza?» Lasciateci semplicemente rispondere sì alla prima metà della domanda e no alla seconda metà, e quindi proseguire serenamente. La nostra avventura è per il momento una grande eresia.
La grande scelta che la cibernetica stava compiendo, paradossalmente come risposta al male che si era manifestato durante la Seconda Guerra Mondiale, era di equiparare prima nella teoria e poi nella pratica gli esseri umani alle macchine, ma ciò poteva avere strane ripercussioni. Lo stesso McCulloch, già avanti negli anni, nel corso di un'animata discussione sulla metafora della macchina, disse abbastanza seccamente:
«Non amo particolarmente la gente, non l'ho mai amata. Per me l'uomo è forse il più cattivo, il più distruttivo di tutti gli animali. Se saprà costruire macchine capaci di divertirsi più di quanto non faccia egli stesso, non trovo ragioni per oppormi al fatto che queste possano prendere il controllo e sottometterci felicemente».
Al contrario, in più occasioni parlò di intesa se non amore con le macchine, che d'altronde dimostrava nella pratica quotidiana riparando, usando e costruendo macchine a casa sua, dalle automobili agli strumenti di laboratorio. E alla fine della carriera, quando era in Inghilterra a studiare l'intelligenza artificiale, sostenne che si sarebbero potute progettare macchine in grado di
provare emozioni, allucinazioni o deprivazioni sensoriali.
Insomma, sognava e progettava di
umanizzare le macchine,
anche perché in cuor suo vedeva gli esseri umani come
macchine che pensano e che vogliono.
Nella conferenza del settembre 1948 su computer e meccanismi cerebrali, sponsorizzata dalla fondazione Ixon e tenutasi al California Institute of Technology di Pasadena, ammise che gli esseri umani andavano distinti dai robot sia per il processo di sviluppo individuale attraverso l'interazione con l'ambiente, sia per
la gioia di creare ideali nuovi ed eterni.
Eppure, in altre occasioni avrebbe minimizzato o negato questa distinzione, come durante la sua lezione sui robot etici alla 13ª conferenza su scienze, filosofia e religione del settembre 1952, quando, prendendo spunto dalla teoria di von Neumann sugli automi che si autoriproducono e sul fatto che si può rendere una macchina capace di apprendere e quindi migliorarsi, McCulloch suggerì che sia possibile
considerare l'uomo stesso come un prodotto di un processo evolutivo di sviluppo dei robot, generati da robot più semplici, e così indietro fino alla melma primordiale. E guardo alla sua condotta etica come a qualcosa da interpretare nei termini dell'azione a circuito di quest'uomo nel suo ambiente. Una macchina di Turing con solamente due feedback determinati: il desiderio di giocare e il desiderio di vincere.
Tra i più piccoli sul pianeta c'è un robot, o meglio, come lo hanno chiamato i suoi inventori, un microbot. 50 anni di esperimenti per arrivare a questo risultato, piccolo quanto la sezione di un capello, invisibile all'occhio nudo, un capolavoro di robotica lillipuziana che spalanca un mondo di possibilità nell'elettronica e nella medicina. Mosso da energia solare, basato su cellule fotovoltaiche in silicio, il microbot resiste a temperature superiori ai 70 gradi e ad ambienti con forte acidità. Può essere iniettato in un corpo umano, studiare il cervello, riparare lesioni. Alla Cornell University di Ithaca, negli Stati Uniti, ne sono stati prodotti 1 milione, un'armata di minuscoli, invisibili robot. Il movimento dei robottini è ancora poco controllabile e una volta iniettati nel cervello, per esempio, non potrebbero ricevere la luce laser che li fa funzionare. Gli scienziati non si scoraggiano, la frontiera dell'infinitamente piccolo non fa più paura, il confine dell'impossibile è ormai stato superato.
Disinformation and misinformation. Thank you.
entender el salto civilizatorio ante el que estamos, debo remontarme primero al origen de nuestra especie hace cientos de miles de años, cuando no éramos más que un simple animal con la capacidad de reconocer patrones. Esto nos permitió desarrollar tecnología y construir sobre lo construido. Primero fue la conquista del fuego, luego la escritura, luego el dominio del metal, posteriormente la imprenta a escala, luego la electricidad, y así terminamos desarrollando la computación y la internet. Que nos permiten procesar y transportar cada vez más bytes de información por segundo, al punto de hoy poder comunicarnos en tiempo real de una punta a otra del planeta, como si se tratara de telepatía. 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 Esta exponencialidad nos acerca a los hombres cada día más a la altura de lo divino. Ante los ojos de nuestros antecesores, si yo le contara a Julio César que el humano puede volar, creería que nos convertimos en dioses. Si yo le contara a mi abuelo que hoy le estamos enseñando a pensar a un conjunto de metales y piedras, pensaría lo mismo. Esta exponencialidad nos acerca a los hombres cada día más a la altura de lo divino. A la altura de lo divino, 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 a la altura de lo divino. La verdadera novedad siempre aparece primero como herejía. Y hay dos alternativas éticas: obrar racionalmente u obrar irracionalmente.
Cibernetica del wetware, un'etnografia cyberpunk di Raul Dal Masso.
Tratto da Malamente, rivista di lotta e critica del territorio, numero 35, gennaio 2025. Seconda parte.
Il lato oscuro della neuroprostetica.
Purtroppo, però, il patto con la macchina è di gran lunga più oscuro e insidioso di quello prospettatomi dal creatore di Cyborg, e il prezzo da pagare può essere assai più alto. Anche considerando trascurabili i rischi della neurochirurgia, 1% di rischio di morte e 5% di rischio di infezione cerebrale, e prendendo un intervento da manuale con danno cerebrale minimo ed elettrodi perfettamente posizionati, restano comunque altri fenomeni da ponderare. Le ore impiegate a leggere scritti esoterici mi ripagarono bene. Grazie alle mie letture ero a conoscenza di alcune delle molte minacce dell'amuleto cibernetico. Avendo gettato uno sguardo sulla conoscenza segreta degli iniziati, conoscevo ciò che non avrei avuto bisogno di sapere. Per questo la proposta dell'impiantatore evocò in me storie di desideri espressi imprudentemente e presto esauditi da ingannevoli ginni. L'offerta era una versione high-tech del vecchio e ricorrente motivo culturale del patto col diavolo. Il vero rischio è quello di ottenere esattamente ciò che si è chiesto e non quello che realmente si desiderava. Mi ricordava tristemente l'antico mito greco di Titonos, che da Zeus ebbe l'immortalità ma non l'eterna giovinezza e finì pregando miseramente per una morte pietosa. Per cominciare, va detto che la letteratura clinica sulla DBS per i disturbi del movimento ci dà una valutazione dei risultati del trattamento molto più moderata di quella che venne raccontata a me. Infatti, è vero che in molti casi gli effetti della DBS sul movimento sono eccezionali, ma in altri sono moderati o minimi. Nel 90% dei casi sono stati osservati miglioramenti, ma la qualità dei risultati individuali varia grandemente. Quando chiesi al neurochirurgo su quali principi fisici si fondasse il dispositivo, questi mi rispose che la DBS mi avrebbe bloccato i nuclei, dandomi così la versione estremamente semplificata di una delle possibili spiegazioni del funzionamento. Sfortunatamente, infatti, la comunità scientifica non è unanime al riguardo e molte ipotesi discordanti sono state proposte per spiegare il funzionamento della DBS. Blocco della depolarizzazione, attivazione dell'input afferente, attivazione dell'azione efferente, guasto sinaptico, jamming dei pattern abnormali, attivazione dei sistemi delle reti nervose, rilascio di neurotrasmettitori, effetto antidromico. L'esistenza di tutte queste ipotesi egualmente plausibili dimostra che, nonostante molti anni di pratica clinica, non è stata trovata alcuna spiegazione scientifica esaustiva del fenomeno. Non deve dunque sorprendere che né l'efficacia né la sicurezza a lungo termine della terapia siano scientificamente stabilite. Un'altra categoria di fenomeni altrettanto importante da considerare è quella delle richieste del dispositivo stesso. Il cyborg, per il resto della sua vita, avrà a che fare con i propri nuovi componenti hardware e software. Il generatore di impulsi deve essere regolato e i parametri della stimolazione devono essere aggiustati per raggiungere il miglior risultato possibile. Il microchip deve essere riprogrammato di frequente dal neurochirurgo e da un esperto di software della Medtronic. In più, mentre la procedura di riprogrammazione è wireless e non è invasiva, lo stesso non è vero per la batteria, la quale va sostituita chirurgicamente ogni pochi anni. La durata della batteria dipende dai parametri della stimolazione elettrica. Anche la rottura dei cavi, lo spostamento degli elettrodi nel cervello e guasti alla batteria sono tutti eventi relativamente rari, ma comunque possibili e noti nella casistica clinica. Infine, una cosa che tutti i cyborg dovrebbero sapere è che qualunque dispositivo capace di generare un campo magnetico sufficientemente forte può interferire con il generatore di impulsi. Macchinari medici, scanner degli aeroporti, rilevatori antifurto di supermercati e biblioteche, amplificatori e così via. Non solo, anche i temporali e i raggi cosmici sono stati segnalati fra i fattori che possono influire sui microcircuiti del dispositivo. Le interferenze elettromagnetiche possono accenderlo o spegnerlo, ma possono provocare anche effetti estremamente imprevedibili. In almeno un caso, le interferenze hanno causato in un paziente reazioni maniacali e pensieri anormali. Medtronic lo sa, tanto che fornisce ai clinici un telecomando per il neurostimolatore in caso di emergenza. Un terzo ordine di evidenze, infine, comprende un inquietante ma allo stesso tempo affascinante assortimento di fenomeni. Conseguenze impreviste che ti fanno quasi sentire il rumore di Nemesis che affila la sua spada, pronta a impartire un'altra dura lezione all'umanità. Nonostante le pretese del neurochirurgo, gli eventi avversi degli impianti cerebrali erano ben documentati nella letteratura medica. La distonia è una patologia veramente rara, ma la DBS è usata anche per diversi altri disturbi del movimento, soprattutto per il Parkinson, e una tremenda varietà di effetti collaterali è emersa dalla pratica clinica. Per esempio, sembra che la più comune delle conseguenze inattese della DBS per la distonia sia la menomazione della fluidità verbale. La macchina ti dà il controllo del tuo corpo in cambio delle tue parole. Regolando il neurostimolatore è possibile migliorare i disturbi del linguaggio, ma solo provocando una contemporanea ripresa dei tremori. bisogna trovare un equilibrio tramite mesi di riprogrammazione del software. Oltretutto, i possibili effetti della stimolazione elettrica continua del cervello possono essere imprevedibili e bizzarri. Nella letteratura medica si trovano ovunque report di casi stranissimi. Un paziente cominciò a ricordare delle memorie di infanzia perdute, mentre un altro sviluppò una propensione patologica per il gioco d'azzardo entro un mese dall'impianto. Un paziente cominciò a mangiare dolci compulsivamente fino a prendere 30 kg in pochi mesi. Un altro ancora cominciò improvvisamente a comportarsi in maniera sgarbata e sessualmente molesta. Sono noti anche casi di comportamento violento, shopping compulsivo, guida spericolata e molto altro. Questi eventi avversi, presi singolarmente, non saranno forse statisticamente rilevanti, ma già ci danno un'idea. Nel 2007 fu pubblicato un meta-studio condotto su circa 10.000 impianti neurali, nel quale si rivelava che circa il 43% degli impiantati per disturbi del movimento aveva avuto almeno un effetto collaterale grave. Più precisamente, un cyborg su 5 aveva avuto esperienza di un qualche significativo evento collaterale di tipo psichiatrico: depressione, manie, sbalzi di umore, perdita di memoria, deficit cognitivi, cambiamenti del comportamento e delle emozioni, psicosi, ipersessualità e ideazioni suicide. A rendere tutto più bizzarro è il fatto che sia possibile raggiungere simultaneamente il miglior risultato fisico e il peggior risultato psichiatrico, tanto che qualsiasi combinazione di effetti positivi e negativi è stata osservata dai ricercatori. I casi più impressionanti, ovviamente, sono quelli in cui il prezzo chiesto dalla macchina è la vita stessa. La DBS può causare l'insorgenza di depressione grave e tendenze suicide, ed è noto che diversi cyborg hanno pianificato e tentato il suicidio dopo l'impianto. Il metastudio ci informa anche del fatto che almeno una dozzina di loro vi erano già riusciti. La DBS era stata impiantata con successo, i sintomi erano scomparsi, i pazienti erano fisicamente normali, ma la macchina li aveva convinti a uccidersi. Nemesi era discesa su di loro.
Fine della seconda parte.
One of the latest advances comes with the Medtronic Percept system. With the Percept system, the particularly exciting technological advance is that it allows so-called biofeedback.
Biofeedback. Biofeedback. Biofeedback. Biofeedback. Biofeedback. Biofeedback. Biofeedback. Biofeedback.
So rather than simply seeing from the patient how their symptoms improve, you can also get feedback from the electrical waveforms of the brain.
Feedback. 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 Feedback.
Feedback from the electrical waveforms of the brain.
Segreti possono contenere le cellule del sangue dei centenari e in che modo potrebbero aiutare la ricerca contro alcune malattie. Un team dell'Università di Boston ha avuto l'idea di creare una biobanca per conservarle e poterle studiare.
Le cellule del sangue dei centenari potrebbero custodire alcuni segreti della longevità e aprire la strada a nuove scoperte contro le malattie neurodegenerative. Ma gli anziani che spengono almeno 100 candeline non sono tanti e le loro cellule diventano difficili da reperire. Per questo un gruppo di ricercatori della Scuola di Medicina dell'Università di Boston ha scommesso sulla creazione di una banca dati. Per alimentarla, spiega la rivista Nature, gli scienziati statunitensi sono andati alla ricerca di anziani da record, setacciando elenchi elettorali, rassegne stampa e strutture sanitarie per l'assistenza a lungo termine. Durante questo lavoro hanno incontrato persone che nell'arco di un secolo hanno superato prima l'influenza spagnola e poi le conseguenze di Covid-19. Le cellule di una trentina di centenari coinvolti nello studio sono state impiegate per sviluppare in laboratorio cellule staminali pluripotenti indotte, utili anche per studiare gli aspetti genetici dell'invecchiamento. Diversi esperimenti sono in corso, uno riguarda la capacità dei neuroni di controllare le proteine, caratteristica che di solito si riduce con l'avanzare dell'età e contribuisce alle malattie neurodegenerative. I primi risultati suggeriscono una maggiore efficienza dei neuroni coltivati con le staminali derivate dai centenari. Altri ricercatori intanto lavorano a modelli 3D della malattia di Alzheimer. Nei test preliminari le cellule più anziane vincono il confronto con quelle sviluppate a partire da un gruppo di sessantenni. Sarebbero in grado di esprimere in abbondanza geni importanti per proteggersi dalla malattia.
Lei comincia ad essere sano. Comincia ad essere sano. Comincia ad essere sano. Vedrà che domani sarà più sano ancora. Sano ancora. Sano ancora.
You killed your European son. You spit on those under 21. But now your blue cars are gone, you better sit so long. Hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green. You want to make love to the scene. Your European sun is gone, you better sit so long. Your clouds treat you goodbye.
Ho l'onore di dare il benvenuto a tre importanti CEO tecnologici. Nel caso di Larry Ellison va oltre la tecnologia, è una sorta CEO di tutto. È un uomo straordinario, è una persona d'affari straordinaria. Ma per annunciare il più grande progetto infrastrutturale di AI della storia, e si svolgerà proprio qui in America. Come sai, c'è grande competizione per l'AI e altre cose, e stanno arrivando al massimo livello. Siamo raggiunti dal presidente esecutivo di Oracle, Larry Ellison, CEO di SoftBank, mio amico Masa Yoshi Sun, CEO di OpenAI, direi l'esperto principale da ciò che leggo. Sam Altman. Un gruppo colossale di talento e denaro che annuncia Stargate. Segnatevi il nome, sarà noto. Una nuova compagnia americana investirà almeno 500 miliardi di dollari nell'infrastruttura AI negli Stati Uniti. Rapidamente, muovendosi in fretta, creando 100.000 posti di lavoro americani subito. Questa impresa monumentale è una dichiarazione forte di fiducia nel potenziale dell'America sotto un nuovo presidente. Lasciatemi essere un nuovo presidente. Non l'ho detto io, l'hanno detto loro. Quindi lo apprezzo, ragazzi, ma assicurerà il futuro della tecnologia. Vogliamo mantenerla nel paese. La Cina e altri sono concorrenti. Vogliamo che sia in questo paese e lo stiamo rendendo disponibile.
Tutti i nostri tumori, tumori cancerosi, piccoli frammenti di quei tumori galleggiano nel tuo sangue. Così puoi fare la diagnosi precoce. Puoi fare la diagnosi precoce con un esame del sangue. E utilizzando l'AI per analizzare il test del sangue, puoi individuare i tumori che minacciano seriamente la persona. La diagnosi del cancro con l'AI promette di essere un semplice esame del sangue. Oltre a questo, una volta sequenziato il gene di quel tumore canceroso, poi puoi vaccinare la persona. Progettare un vaccino per ogni singola persona per vaccinarla contro quel cancro. E si può fare quel vaccino? Quel vaccino mRNA? Lo si può fare. Ancora una volta, roboticamente, utilizzando l'IA in circa 48 ore. Quindi immagina la rilevazione precoce del cancro, lo sviluppo di un vaccino contro il cancro specifico per il tuo cancro mirato a te. E avere quel vaccino disponibile in 48 ore.
Por otro lado, yo entiendo los riesgos que puede presentar esta tecnología en las manos incorrectas. No quisiera imaginar una inteligencia artificial superpoderosa en manos de un dictador comunista. Solo un alma pequeña puede pensar así, dejando de aspirar a lo mejor por temor a que ocurra lo peor. También abundan las tierras inhóspitas a baja temperatura en toda nuestra Patagonia, lo cual es una ventaja comparativa para montar servidores de inteligencia artificial. ¿Y saben qué otra cosa necesitan los servidores? Energía. Mucha. Otra cosa que abunda en nuestra Patagonia. Energía. Mucha.
Para montar servidores de inteligencia artificial.
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 Energía. Mucha. Queremos volver a abrazar el capitalismo para que el capitalismo nos vuelva a abrazar a nosotros y no vamos a parar hasta lograrlo. Hay un libro muy interesante escrito por Gombrich que se llama Breve Historia del Mundo, que describe la historia del progreso humano dividida en 39 grandes eras. Desde la prehistoria con el descubrimiento del fuego, las herramientas y el lenguaje, pasando por la época de los héroes como Alejandro Magno, Roma y el César, la Edad Media, el Renacimiento y Da Vinci, el Nuevo Mundo y las revoluciones democráticas, es evidente que el mundo ha progresado en función de la acción de algunos hombres, con el coraje suficiente para empujarlo hacia una nueva frontera. Sepan que hoy nosotros, los que estamos aquí, somos esos hombres empujando el progreso humano hacia una nueva etapa de desarrollo, sobre la que sin duda se escribirá la historia de héroes del mañana. Porque en el fondo no sabemos cómo será el futuro, pero lo único que sabemos es que será muchísimo mejor.
Porque en el fondo no sabemos cómo será el futuro, pero lo único que sabemos es que será muchísimo mejor.
Pero lo único que sabemos es que será muchísimo mejor. Lo único que sabemos será muchísimo mejor.
Sabemos. 5 fermate previste tra Porto Maurizio e Oneglia, una corsia adibita sulla pista ciclabile ma soprattutto senza conducente. La prima navetta elettrica a guida autonoma delle 3 previste entro la fine dell'anno è arrivata. Nella tenso struttura sul lungomare Vespucci a Imperia il minibus da 15 posti è pronto a entrare in funzione tra marzo e aprile, quando sarà completato anche l'ultimo tratto di pista ciclopedonale sino a Borgo Prino. Il mezzo andrà a una velocità di 20 km orari e collegherà i 2 centri urbani di Imperia in 7 minuti.
A bordo, per normativa, ci sarà un assistente di bordo che per qualsiasi eventualità potrà fermare il veicolo, verificarne lo stato, eventuali problematiche che dovessero intercorrere, sarà addestrato per qualsiasi evenienza.
€5 milioni di fondi PNRR è la cifra investita dal Comune di Imperia per questo nuovo sistema di mobilità urbana sostenibile, tra i primi in Italia ad essere utilizzato come trasporto pubblico urbano. State valutando anche la gratuità del servizio.
Sì, l'amministrazione lo sta valutando, è un servizio che ha sicuramente un costo importante in termini di manutenzione e gestione, soprattutto nella fase sperimentale, si dovrà valutare a regime il costo del servizio, se è il caso di metterlo o no a pagamento.
Un anno di sperimentazione per collaudare il sistema, poi il servizio entrerà a pieno regime con fasce orarie in base alla stagionalità, previste anche corse notturne in estate.
Torino sta per essere invasa dai droni. No, non è fantascienza. Grazie al progetto europeo 5G4LIVS, la città sarà monitorata 24 ore su 24 da droni automatizzati dotati di intelligenza artificiale. La scusa? Prevenire le emergenze, come incendi e disastri naturali. La realtà? Un sistema di sorveglianza senza precedenti. Questi droni, sviluppati dal Politecnico di Torino, saranno equipaggiati con sensori a infrarossi, capaci di individuare persone ovunque. E non è tutto, saranno utilizzati anche dalla Polizia Municipale, ufficialmente per operazioni di ricerca e salvataggio. Ma chi ci garantisce che non verranno usati per reprimere manifestazioni e controllare ogni nostro movimento? Il progetto, finanziato con oltre €500.000, prevede anche sistemi anti-hackeraggio per impedire qualsiasi tentativo di neutralizzazione. In altre parole, non potremo sfuggire a questo occhio digitale sempre acceso. Ecco cosa significa Smart City, non progresso, ma controllo. Se ti chiamano complottista e sorridi sereno, perché il dubbio è un dono non un veleno.
Lucido sì, lucido no. Ti ritiro la patente e tu, fino a 3 anni, non la vedi più. Lucido sì o lucido no. La patente, tu, fino a 3 anni, non la vedi più.
Capito?
Se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante. Lucido sì, lucido no.
È la roba pazzesca.
La patente, tu, fino a 3 anni, non la vedi più.
Ma vai a cagare. Vai a cagare, vai a cagare!
Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que
consumen, cerebros se destruyen, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición.
La nave dei cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possano salvare. Questa nave, per sta nave.